www.storiedijo.it e la storia continua. 1938. Ultimo messaggio dall'Africa orientale. Ritorneremo. L'ultimo messaggio del Duca d'Aosta è per Mussolini. Lascio il comando ringraziando voi, Duce. Trasmette la mattina del 17 maggio alla radio dell'Amba Alagi. E poi, in queste terre, ancora una volta irrorate dal sangue italiano, per la maggior grandezza della nostra patria, presto ritorneremo. Subito dopo, la cerimonia della resa. Le truppe italiane, con alla testa il loro comandante, sfilano davanti a un reparto britannico che presenta le armi. Anche se la guerra durerà qua giù altri 6 mesi, lo scacchiere dell'Africa orientale cessa di costituire una preoccupazione per l'alto comando inglese. Le disposizioni di Churchill ha impartito il 6 gennaio. La rapida distruzione delle forze armate italiane in Africa deve essere il nostro obiettivo fondamentale per i primi mesi del 1941 e sono state rispettate. Il Duca d'Aosta, che per la sua figura e la sua carica rappresenta il simbolo della presenza italiana dell'impero, si avvia con migliaia di suoi soldati verso i campi di concentramento. Il viceré d'Etiopia diventa il POV, prigioniero di guerra, 1190. E sotto questa sigla, dopo nemmeno un anno, verrà registrata a Nairobi la sua morte per malattia. Le vicende che dovevano portare alla cancellazione di questo fronte di guerra erano cominciate pochi giorni dopo il perentorio ordine del premier britannico. Nei mesi precedenti gli inglesi avevano ammassato considerevole forze ai confini etiopici, richiamando truppe dai più disparati punti della terra, indiani, maori, sudafricani, rhodesiani. Uno specialista della guerra, Orde Wingate, munito dei pieni poteri ed 1 milione di sterline, si era trasferito nel Sudan per alimentare la rivolta nei territori dominati dagli italiani. Ai primi di gennaio la macchina bellica inglese era pronta a muoversi. La prima puntata era su Kassala, la cittadina del Sudan che gli italiani avevano occupato l'anno prima. 3 brigate indiane e la Gazelle Force, un corpo motorizzato che avrà larga parte in questo settore, entrano senza colpo ferire il 19 gennaio in Kassala. La mossa è solo l'esordio di un più grande e ampio piano strategico. Nei giorni successivi le colonne britanniche dilagano in Eritrea. La difesa italiana non si impegna se non in episodi marginali, come la temeraria carica della banda amarica dei tenenti Guillet e Tony a Gerù, una delle ultime azioni frontali di cavalleria in questa guerra africana. Pochi giorni più tardi si combatte a Agordad. Una decina di carri M11 è sacrificata dagli italiani sotto il fuoco dell'artiglieria inglese. Nei cieli gli Spitfire sono riusciti ad assicurarsi il dominio contro le deboli forze aeree avversarie, costituite dai superatissimi biplani CR e CR-42. Al termine dello scontro, Agordat è abbandonata. Ailes Selassie ritiene giunto il momento di rimettere piede nei territori del suo impero. Vola da Khartoum a Roseires e di qui a Umm Idla, prima tappa verso la meta di Addis Abeba. Lo scorta a uno dei battaglioni che gli inglesi hanno costituito nel Sudan per i profughi etiopici. La battaglia decisiva viene combattuta a Keren, è un lungo, sanguinoso capitolo che segna la fine delle nostre speranze di difesa. Il 3 febbraio gli inglesi, provenienti da Agordat, vanno all'attacco contro la linea di difesa italiana, alimentata dai rifornimenti inviati ininterrottamente per camion dall'Asmara. www.redigio.it e la storia continua.